ciò che la Bibbia ci insegna sulla preghiera, ok? Non ciò che io vi posso insegnare sulla preghiera, ma ciò che noi possiamo imparare da quel che la parola di Dio ci insegna riguardo alla preghiera. E allora questo è l'obiettivo mio. Ora, in secondo Pietro, capitolo 1, riguardo all'argomento della preghiera, ai figli di Dio sono state donate tutte le cose necessarie per la pietà. Primo Pietro, secondo Pietro, capitolo 1, versetto 3, dice: Simon Pietro, servo e apostolo di Cristo Gesù. E poi, Ioana, sì, per piacere, grazie. Avevo appunto, vai, tira. Benissimo, grazie. Simon Pietro è servo apostolo di Cristo Gesù a coloro che hanno ricevuto in sorte una fede preziosa, quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Grazia e pace vi siano moltiplicati nella conoscenza di Dio e di Gesù nostro Signore. Poiché la sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà. E quindi Dio ci ha fornito con tutto quello che ci serve per servirlo fedelmente in questa vita. E fra tutte queste benedizioni che abbiamo ricevuto in Gesù Cristo per servire il Signore, c'è la preghiera. E quindi questo era solo per sottolineare quel punto lì. Le cose donate a noi necessarie per la pietà. La preghiera è uno dei doni più belli della nostra eredità in Cristo. Mi piace quel cantico, mi fermo un attimo qui, mi piace quel cantico, dolce ora del pregare, è l'ultima strofa, una delle strofe dice che in quel cantico che un giorno non ci servirà la preghiera. Quando noi andremo in cielo, quando accadrà il rapimento, oppure noi moriremo e saliamo in cielo nello spirito, saluteremo per sempre la preghiera, perché non ci servirà più la preghiera, perché poi vedremo Gesù Cristo a faccia, e la preghiera è il privilegio di questo tempo della nostra vita per accedere al trono di grazia. Poi un giorno saremo letteralmente davanti al trono di Dio, ma adesso è il privilegio di accedere. Sai, è una cosa che sembra impossibile immaginarlo, ma proprio come adesso c'è persone che ci stanno guardando, accedendo direttamente a questa riunione attraverso un dispositivo, è esattamente così, se non certamente meglio, che noi accediamo direttamente al trono di Dio. È il modo, è il collegamento diretto che noi abbiamo in cielo. E non è cosa strana immaginare che se io posso parlare in diretta con una persona dall'altra parte del mondo, con l'aiuto di un dispositivo da nulla praticamente, non è una cosa strana pensare che noi possiamo essere collegati con il trono di Dio, perché abbiamo lo Spirito Santo che conduce nelle nostre preghiere. E quindi Gesù insegnò che noi potremmo spostare montagne attraverso la preghiera. In Matteo, capitolo 17, voglio proprio leggere quel versetto. Matteo 17, versetto 20. E Gesù disse loro: per la vostra incredulità, perché in verità vi dico che se avete fede quanto un granello di senape, direte a questo monte: spostati da qui a là, ed esso si sposterà, e niente vi sarà impossibile. E quindi il Signore ha detto che attraverso la preghiera anche i monti si muoveranno, come dice il cantico. Uomini di Dio hanno fatto attraverso la preghiera cose che non potrebbero mai essere state fatte se non fosse stato per la potenza della preghiera. Esempio, in Giacomo capitolo 5 dice che Elia, versetto 16, Elia era un uomo, versetto 17, era un uomo sottoposto alle stesse nostre passioni, eppure pregò intensamente che non piovesse, e non piove sulla terra per 3 anni e 6 mesi. Poi pregò di nuovo e il cielo diede la pioggia e la terra produsse il suo frutto. In due versetti si riassume un racconto estremamente bello riguardo al ministero di Elia e il ministero di Dio alla nazione di Israele attraverso il profeta di Elia. E Dio ha usato questo uomo e la preghiera per dimostrare la potenza di Dio, e quindi Elia ha pregato che non piovesse, e poi dopo 3 anni e mezzo pregò che piovesse ed ha piovuto dopo di quello. E quindi attraverso la preghiera possono essere fatte cose che senza la preghiera non succederebbero mai. Non dobbiamo dimenticarci che il Dio nostro che noi serviamo e a cui noi preghiamo oggi è lo stesso Dio di Elia, è lo stesso Dio di Mosè, è lo stesso Dio di Pietro e Paolo. Quindi la Bibbia ci insegna che Dio vuole che ogni credente venga a Lui in preghiera. Matteo capitolo 7, versetto 7 e 8. Perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e sarà aperto a chi bussa. Versetto 7 dovevo leggere prima. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Quindi Dio, il Signore Gesù Cristo, questo è il sermone sul monte, Gesù sta insegnando a noi la sua volontà. Chiedete e vi sarà dato. Dio desidera che noi preghiamo. A volte noi possiamo pensare male, pensando nel modo ingiusto, che non vogliamo disturbare Dio in preghiera. Io chiamo Paul e lui risponde, Paul, io dico, Paul, mi dispiace di disturbarti, è impossibile disturbarmi. Ora, io so che lui sta dicendo questo per essere gentile, ma se Paul riceve sempre le mie chiamate, immaginate se Dio non le riceve, le mie preghiere. Paul è un bravo ragazzo, ma Dio è infinitamente più potente e più santo di ciascuno di noi. E se noi possiamo veramente e sinceramente dire no, tu non mi disturbi mai, figuriamoci se Dio è disturbato dalle nostre preghiere. Addirittura Lui ci comanda di pregare. E quindi cercate, questi sono imperativi, comandi, bussate, sono imperativi che hanno l'idea del continuo. E quindi non dobbiamo mai cessare, perché non è la ripetizione delle nostre preghiere, ma Dio vuole che noi comunque dipendiamo su di Lui e quindi che veniamo costantemente davanti a Lui. Allora, pregare significa chiedere a Dio e ricevere, come dicono questi versetti qui. Lo scopo della preghiera è di produrre una dipendenza su Dio, invece che dipendere su noi stessi. Giovanni capitolo 14, Giovanni 14, versetto 13, dice: qualunque cosa chiederete nel mio nome io la farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Il Padre nostro eterno è glorificato nel rispondere alle nostre preghiere attraverso l'intercessione di Gesù Cristo, e a motivo del diritto che abbiamo acquistato in Gesù Cristo. E quindi il Padre è glorificato in questo. Giovanni 15, versetto 5. Io sono la vite, voi siete i tralci, chi dimora in me e io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete fare nulla. E quindi Dio vuole produrre in noi una dipendenza. Io vado al Signore in preghiera, come anche dice Paul spesso, non che Dio ha bisogno che noi gli elenchiamo le cose che ci servono, Lui le sa. Ma la preghiera aiuta noi ad essere dipendenti su di Lui. E quindi Dio lavora in noi, nelle nostre vite, per produrre una dipendenza su di Lui. Pregando impariamo a rompere la tendenza naturale di dipendere sul proprio modo di pensare e le proprie forze per provvedere ai nostri bisogni, e ci conduce a lasciare che Dio ci guidi e di affidarci a Lui per i nostri bisogni. In questa lezione vogliamo osservare la descrizione della preghiera confermeremo la sua importanza, affronteremo degli ostacoli alla preghiera e impareremo come pregare secondo la volontà di Dio. Quindi innanzitutto la prima cosa qui è: cosa è la preghiera? La vita cristiana non è una vita di forme religiose o prestazioni personali. Matteo capitolo 6, versetto 7, attenzione. Ora nel pregare, questo è Gesù che parla, sempre il sermone sul monte, Matteo 6 c'è il Padre nostro, nel Matteo 6 ci sono i versetti famosi alla fine del capitolo, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Questo è un capitolo importante e in questo capitolo Gesù dice: nel pregare, nel versetto 7, non usate inutili ripetizioni come fanno i pagani, perché essi pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Mi ricordo una signora che ci raccontò, Santina stessa, Santina è andata col Signore ormai, è morta Santina, non abbiamo sentito niente, comunque immagino di sì con gli anni passati. Comunque mi ricordo che Santina era andata qui alla chiesa qui vicino prima di venire a Cristo, prima di essere salvata quando era cattolica, e lei pregava tantissimo e mi ricordo che lei, il sacerdote lì gli aveva detto che doveva pregare tantissime volte l'Ave Maria e il Padre Nostro, non so quante volte le doveva ripetere, e lei stava a volte fino alle 2 di notte per poter eseguire tutte queste ripetizioni e queste preghiere. Mi ricordo quando poi lei conobbe Gesù Cristo veramente come suo personale salvatore e fu liberato da questo giogo della preghiera, questo peso della responsabilità che si era presa. Lei era molto sensibile al Signore, ma in realtà queste ripetizioni non sono io che lo dico, non sto io criticando, ma è Gesù che dice sono ripetizioni inutili. E Gesù dice perché è una cosa pagana, e Gesù arriva in fondo alla motivazione, perché dice che pensiamo in qualche modo di poter essere graditi da Dio e quindi ricevere qualche cosa da Dio perché ci siamo sacrificati così tanto in preghiera. E non è questo quello che dice Gesù. E poi dopo di questo lui insegna ai suoi discepoli come pregare. Il Padre nostro non è una preghiera da ripetere, ma una preghiera da imitare come modello di preghiera. E quindi ci insegna l'importanza, il significato e l'approccio alla preghiera che noi dovremmo avere. E più tardi, in seguito nella lezione, vedremo la lezione su questa preghiera qui e come Gesù insegna ai suoi discepoli a pregare. Ma innanzitutto lui dice che non è una forma religiosa, ma è una comunicazione con il nostro Padre Eterno. È un rapporto dinamico e intimo con Dio. La comunicazione è di assoluta necessità per qualsiasi relazione in crescita. Dio comunica con noi quando leggiamo e studiamo la Bibbia, cioè è Lui che parla con noi attraverso la Sua parola. E ascoltiamo i sermoni, per esempio, o le predicazioni. Pregare è noi che parliamo direttamente con Dio ed è essenziale per avere un rapporto intimo con Lui, perché nella lettura noi ascoltiamo Dio e in preghiera noi parliamo con Dio. E lo Spirito Santo intercede per noi, come dice anche in Romani, lo vedremo più tardi nella lezione. La preghiera non è un rito che possiamo memorizzare o pronunciare, la preghiera è una linea di comunicazione che condividiamo direttamente con Dio. Il nostro rapporto con Dio è principalmente un rapporto che riceve, ovviamente. Sì, noi serviamo il Signore e Dio vuole che noi lo serviamo. Dio non è un Dio che dice ci vuole bene e noi non abbiamo alcuna responsabilità nei suoi confronti. Questo non è vero. Ma è anche vero che nel rapporto tra me e Dio sono più io a ricevere da questo rapporto. Sono più io il beneficiario di questo rapporto. Poi in qualche modo Dio è glorificato dalla salvezza mia e dal mio servizio e io rendo gloria a Lui per questo. Non capisco come sia possibile, però è così. Ma io ricevo il beneficio principalmente, credo, nel mio rapporto con il Signore. Pregare non è un dovere, è un privilegio. La preghiera è il mezzo attraverso il quale Dio comunica o ci dona il suo aiuto. È il modo in cui io comunico con Lui e Dio, attraverso questa dipendenza, Lui ci dona l'aiuto suo. Dio ci invita quindi a gettare su di Lui le nostre sollecitudini, uno dei miei versetti preferiti, gettando su di Lui, 1 Pietro 5,7, gettando su di Lui ogni vostra sollecitudine, perché Egli ha cura di voi. Gettare le nostre sollecitudini davanti al Signore, o le nostre sollecitudini a Lui, darle a Lui, lo facciamo in preghiera. Questo accade in preghiera. Quando io mi inginocchio e porto i miei dolori, i miei pesi, le mie richieste, i miei bisogni, i miei desideri davanti al Signore. E la Bibbia dice che Egli ha cura di noi, si prende cura di noi. Gettare vuol dire prendere con le mani e lanciare. Sollecitudine vuol dire i pensieri o le ansietà nostre, quelle cose che ci preoccupano o che sono profondi desideri. Salmo 37 a questo riguardo. Salmo 37. Non so se l'avevo messo negli appunti, Arianna. Salmo 37, versetto 5. Rimetti la tua sorte nell'Eterno, confida in Lui ed Egli opererà. Versetto 3, confida nell'Eterno, fa il bene, abita il paese e coltiva la fedeltà. Quindi confidare nel Signore, cioè riporre la nostra fede in Lui, prendere il tuo diletto nell'Eterno, versetto 4, ed Egli ti darà i desideri del tuo cuore, rimetti la tua sorte nell'Eterno e confida in Lui ed Egli opererà. Qui sta parlando anche della preghiera nella nostra vita. Dio sa già tutto ciò che hai nel cuore, ma ti invita ad aprire il tuo cuore a Lui e portargli le tue sollecitudini. Egli desidera avvicinarti a Lui. Cioè la preghiera è la cosa che avvicina me a Dio. Non è che avvicina Dio a me. Dio è già pronto. Se noi ci avviciniamo a Dio, Lui si avvicina a noi, ma in realtà Lui è già lì. Siamo noi che abbiamo forse gli occhi rivolti in un'altra direzione. Ma quando vado in preghiera, è il momento in cui io mi concentro sul Signore, mi sottometto a Lui e quindi mi avvicino a Lui. Egli desidera avvicinarci a Lui in questa maniera, creando così un rapporto dinamico e intimo. Che grande dono è per noi, essendo indegni di essere invitati ad avvicinarci a Dio. È un enorme privilegio. La preghiera include anche ascoltare a Dio, perché senz'altro il Signore, lo Spirito Santo comunica col nostro spirito durante la preghiera. In questa lezione impareremo l'importanza del pregare nella volontà di Dio. Una delle meraviglie della comunicazione con lo Spirito Santo è che Lui comunica al nostro cuore, permettendoci di allinearci noi con la sua volontà, e ci aiuta poi, ci dà la forza per svolgerla. Quindi voglio leggere alcuni brani ora. Giovanni capitolo 16, che era la promessa della venuta dello Spirito Santo. Giovanni 16. La sera, la notte prima di essere arrestato, il Signore Gesù Cristo parla con i suoi discepoli, gli dà la promessa della venuta del Consolatore, che egli non li avrebbe lasciati soli, ma che quando lui sarebbe morto, sepolto, risorto e poi asceso in cielo, quando sarebbe tornato dal Padre, avrebbe mandato lo Spirito Santo affinché egli fosse sempre con noi, non ci avrebbe lasciati soli. Noi ora abbiamo lo Spirito Santo. Il versetto 13 del capitolo 16, a proposito, il credente in Gesù Cristo ha lo Spirito Santo, non tutte le persone al mondo. Versetto 13 dice: ma quando verrà Lui, lo Spirito di verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di se stesso, ma dirà tutte le cose che ha udito e vi annuncerà le cose a venire. Quindi lo Spirito Santo ci guida nella verità. Ora specificamente Gesù sta parlando ai suoi discepoli, e specificamente questo versetto sta parlando dell'ispirazione dei Vangeli, perché Dio ha usato lo Spirito Santo per condurre i Vangeli e nelle scritture, condurre i discepoli a scrivere le scritture, e sono stati condotti dallo Spirito Santo. Ma senz'altro nella nostra vita una dei ministeri dello Spirito Santo è proprio di condurci nella verità e nella sua volontà. Quindi il Signore usa la parola di Dio, cioè la preghiera, per condurci nella sua volontà. Proverbi 3:5-6 dice: confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore. E quindi la preghiera è un modo in cui io porto le mie richieste al Signore e lo riconosco in tutte le mie vie, ed Egli raddrizzerà i tuoi sentieri. Quindi in preghiera io confido nel Signore, non mi affido alla mia conoscenza, ma lo riconosco in tutte le mie vie, e così il Signore ci guida nei nostri passi. Ora Romani capitolo 8 ci parla di chi siamo noi in Cristo, cioè una descrizione del nostro rapporto con Dio in Cristo. Romani 8, versetto 16. La Bibbia dice: lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo i figli di Dio, e se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppure soffriamo con Lui per essere anche con Lui glorificati. E quindi lo Spirito Santo che è dentro di noi e comunica col nostro spirito, ci fa capire che noi siamo i figli di Dio. Ora, nel versetto 34 dello stesso capitolo, chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto e inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio ed anche intercede per noi. Questo capitolo è un capitolo molto importante. Parla dell'opera dello Spirito Santo nella vita del credente, ma fra queste cose, fra le tante cose che impariamo in Romani capitolo 8, impariamo che Gesù è alla destra del Padre in questo momento e intercede per noi. E quindi il Signore è nella presenza del Padre che intercede per noi. Lui è il nostro unico mediatore. Nel suo ministero terreno, Gesù trascorse molte ore parlando con il Padre. Ora, se noi abbiamo lo Spirito Santo dentro di noi, e Gesù è dentro di noi e noi siamo in Cristo, e il Padre in noi e noi in Lui, perché dovremmo pregare? Lui sa tutto. Beh, Gesù era Dio, è Dio, e Lui pregava al Padre. Quindi, senz'altro, anche noi dovremmo pregare al Padre. Ora, Lui passava ore, notti, pregando al Padre e ricevendo guida e consolazione da Lui. Appunto, si parlava della notte in cui Gesù fu tradito. Lui entrò nel giardino del Getsemani e Lui pregava che questa coppa gli fosse rimossa, ma poi pregava non la mia volontà, ma la tua sia fatta, Signore. E poi la Bibbia dice che gli angeli lo soccorsero, che Gesù fu consolato poi in quel momento da angeli. E quindi la preghiera è un mezzo in cui noi possiamo sottometterci alla volontà del Padre ed essere anche aiutati da Lui. Come eredi di Dio, uno dei nostri privilegi è di poter parlare con Dio e di lasciare che Lui provveda per i nostri bisogni attraverso la preghiera. Dio stesso ama i suoi figli e vuole prendere cura di loro, Giovanni capitolo 16, tornando a quel discorso nella sala all'ultima cena con i suoi discepoli, Gesù parlando di quello che sarebbe accaduto dopo la sua morte, la risurrezione e ascensione in cielo, capitolo 16, versetto 26. In quel giorno chiederete nel mio nome, e non vi dico che io pregherò il Padre per voi. Il Padre stesso infatti vi ama, poiché voi mi avete amato e avete creduto che io sono proceduto da Dio. Quindi noi quando preghiamo, avete notato, diciamo nel nome di Gesù, ok? Non è una formula, è il modo nostro per dichiarare che riconosciamo che io ho il diritto di entrare al trono di Dio solamente in base a ciò che Cristo ha fatto per noi. Se non fosse per Cristo io non avrei nessun diritto per entrare nel trono di Dio. Ma qui dice che il Padre ci ama e noi preghiamo nel suo nome, egli ci ama perché noi abbiamo ricevuto Cristo. E quindi Dio stesso ci ama. Allora, voglio iniziare il secondo punto. Abbiamo parlato il primo punto, che cos'è la preghiera, e quindi è la comunicazione con Dio, è il modo in cui noi ci sottomettiamo al Padre. Ma vogliamo iniziare il secondo punto, non so se lo concluderemo, ma questo punto qui, che è la preghiera è il privilegio di chi ha un rapporto personale con il Padre attraverso la fede in Cristo, cioè la preghiera è il privilegio del credente, ok? Chi non è salvato può pregare a Dio, Cornelio pregava a Dio, e dovrebbe pregare a Dio per ricevere la salvezza. A chiunque che non sia salvato, io direi, prega al Signore che Lui ti farà capire chi è Lui e il tuo bisogno della salvezza, o di guidarti nella verità, come faceva Cornelio. Cornelio, prima della sua salvezza, in qualche modo pregava Dio nell'ingenuità o nella sincerità del suo cuore, lui pregava Dio, non era salvato. Ma stiamo parlando in questa lezione del fatto che il rapporto personale che noi abbiamo con il Padre, il diretto accesso che noi abbiamo davanti al Padre, è a merito della nostra salvezza che abbiamo ottenuto in Gesù Cristo. Cioè noi siamo i figli di Dio e i figli di Dio hanno pieno accesso al trono di Dio. Gesù insegnava sulla preghiera illustrando con l'immagine di un padre pieno d'amore che provvede per un figlio affamato. Iniziò con un invito e una promessa in Luca capitolo 11, versetto 9. Perciò vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Quindi Gesù inizia con un invito a chiedere e una promessa che ci sarà aperto. Nota che Gesù enfatizza il fatto che tutti coloro che chiedono ricevono. Versetto 10, poiché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Le persone che viaggiarono molti chilometri a piedi nel deserto capivano bene i seguenti versetti, cioè quelli dell'11 al 13. E chi è tra voi qual padre che il figlio gli chiede del pane gli dà una pietra? O se gli chiede un pesce gli dà al posto del pesce un serpe? O se gli chiede un uovo gli dà uno scorpione? Se voi dunque, che siete malvagi, Sapete dare buoni doni ai vostri figli? Quanto più il vostro Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Gesù chiese ai padri chi di loro darebbe una pietra a un figlio affamato che gli chiede per un pezzo di pane. Immagina. L'ascoltatore di quel tempo avrebbe capito subito il collegamento tra l'apparenza del sasso che avrebbe passato sulle vie polverose di quell'epoca con una pagnotta di pane, no? Un panino. Il movimento del serpente assomiglierebbe a un movimento di un pesce nell'acqua o uno scorpione arricciato prenderebbe forma di un uovo, ma nessun padre darebbe a suo figlio affamato, immaturo, un sasso che gli assomiglia al pane. Il padre incoraggerebbe il figlio di aspettare finché non c'era qualcosa di adatto da mangiare. A motivo del suo amore per il figlio, non gli darebbe certamente qualcosa che non sarebbe buono da mangiare. Quindi il Signore ci dice: quanto più il vostro Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Ora, io mi ricordo da piccolo, veniva nel mio quartiere negli Stati Uniti, il fratello Jason potrà identificarsi con questo, che lui era in città, e veniva un camion e suonavano una campanellina, e questa campanellina era il camion del gelataio che passava nel paese. E oppure poi c'erano altri camion quando nel progresso che avevano un altoparlante, c'era una musichina particolare che era il gelataio che passava con un camioncino, come fai conto un furgoncino dell'Algida, no? O della Samontana, che passasse nel quartiere, e quando sentivi queste campane i bambini da tutti i giardini, da tutte le strade incominciano a intorniare, soffocare questo furgoncino, e le mamme dietro con i soldi o i babbi dietro con gli spiccioli per comprare i gelati. Io mi ricordo una volta che eravamo a casa a Melrose Park e io da dentro casa sentì la musichina del gelataio, ma era già passato, e mi ricordo che mi vergognavo un po', però a un certo punto io volevo un certo gelato che si chiamava push-up, cioè lo dovevi spingere, ed era un gelato arancione. Non mi dire che c'è, o mi chiedere che c'era in quel gelato, io non lo so se era veramente gelato. Comunque, e io volevo questo push-up, e mio padre, lo vedete mio padre, c'ha 88 anni, poverino mio padre, quando io ero piccolino, sembrava già uguale così com'è ai miei occhi. E io mi ricordo che mio padre corse per un isolato e poi un altro isolato per raggiungere questo furgoncino del gelato, perché Francuccio voleva il gelato. Immagina mio padre a correre, immaginatelo. E questo mio padre prese a corsa dietro a quel camioncino perché suo figlio gli aveva chiesto per un gelato. C'è un padre qui che non lo farebbe? Alza la mano se tu non lo faresti. Tutti noi lo faremmo. Quante volte? Ma ora se noi siamo malvagi e lo facciamo per i nostri figli, quanto di più il nostro Padre Eterno ci darebbe lo Spirito Santo? Qualche cosa di molto più importante di un push-up. Lui fece di tutto per raggiungere quel camion, di quel furgoncino del gelato, e senz'altro il Signore non si ferma a nulla per soccorci quando noi veniamo davanti a Lui. Ok, ci fermiamo qui, e la settimana prossima, Dio volendo, riprendiamo a questo punto.